Play Europe. Raccontiamo l'Europa attraverso le storie dei suoi cittadini.
Nuova puntata Play Europe, il programma che vi racconta come funziona l'Europa e cosa fa per i propri cittadini.
Io sono Rossella e insieme a Luca vi racconteremo le sfide, le idee e le storie di successo che si sono trasformate in realtà con il contributo dei fondi europei e della politica di coesione.
Se volete saperne di più, Play Europe è quello che fa per voi, per capire quanto l'Europa investa sui propri cittadini e come muoversi nel complesso mondo dell'europrogettazione.
Ovviamente potete seguirci sulle pagine social di Facebook, Instagram e di Play Europe, ovviamente sul nostro sito super aggiornato playeurope.eu con contenuti extra sulle varie tematiche che volta per volta vi racconteremo. Insomma, ci trovate anche su Spreaker, iTunes, siamo everywhere.
Il FESR, e in più in generale la politica di coesione, attraverso i suoi fondi viene spesso utilizzata per far ripartire l'economia in quelle zone che più hanno subito la crisi economica.
Ovviamente l'Unione Europea punta su imprese con idee innovative e sulla smart economy, con l'obiettivo di rendere più fruibile non solo la conoscenza, ma anche l'offerta delle varie aree produttive e soprattutto l'investimento in un determinato territorio.
Da questa interazione tra misure economiche e innovazione tecnologica vengono erogati finanziamenti non solo agli operatori di sistema, ma di riflesso le città stesse diventano centro degli investimenti e dello sviluppo finanziario.
Grazie alle nuove tecnologie che veicolano il sistema produttivo verso soluzioni più soddisfacenti ed efficienti.
Da qua l'idea di andare a cercare per la puntata di oggi due storie che potessero raccontare la voglia di innovare e fare business nel nostro paese.
Per la prima storia di cui vogliamo parlare, restiamo in Umbria per parlarvi di AirTender di Umbria Kinetics.
Vi starete chiedendo cosa sia AirTender. Si tratta di una sospensione innovativa in grado di rendere ogni esperienza di guida ancora più emozionante e sicura grazie a un sistema idropneumatico di nuova generazione.
Il sistema può essere montato su una qualsiasi sospensione, anche a controllo elettronico, semplicemente modificando la taratura di partenza. Questo sistema permette di modulare la rigidezza in modo da garantire più morbidezza sulle buche, l'assetto ideale per quando si viaggia in due.
Passiamo allora la parola all'ingegnere Gabriele Bellani di Umbria Kinetics.
Con l'ingegner Bellani parleremo di Umbria Kinetics, come nasce e da chi è composta.
Sì, allora, l'Umbria Kinetics è stata fondata dal sottoscritto Gabriele Bellani e dal mio socio Federico Giuliani. Abbiamo background percorsi molto diversi ma complementari. Io, diciamo, sono un ingegnere spaziale che ho svolto ricerca all'estero, in Svezia, negli Stati Uniti per diversi anni, sempre nell'ambito della sperimentazione. E il mio socio invece viene da un background più applicativo nell'ambito automotive, quindi nel 2013 abbiamo fondato questa startup, fondata su un'idea, diciamo, che abbiamo sviluppato negli anni, in vari anni di collaborazione, su una sospensione innovativa per uso, diciamo, automotive, sia per automobili che per moto ad alte prestazioni, ecco. Sì, ecco, questo è più o meno. E poi chiaramente l'azienda negli anni è cresciuta e ha raccolto anche altri soci, in particolare Riccardo Piergentili e il contributo di professionisti come Stefano Rossi che ci hanno aiutato a crescere. Ecco. L'AirTender appunto è questa sospensione innovativa che abbiamo ideato e brevettato e sulla quale si è fondata la nostra azienda. E il progetto è stato, diciamo, fondato sullo sviluppo sperimentale di questo brevetto, quindi noi siamo partiti dall'idea, da un primo prototipo. Grazie a questo progetto di ricerca lo abbiamo sviluppato, abbiamo costruito i macchinari che servivano a testarlo, che poi a loro volta sono diventati dei prodotti innovativi e ci ha consentito di trasformare questa idea, questo brevetto, in un prodotto che al momento, diciamo, stiamo lanciando nel mercato e rivoluziona un po' il mondo delle sospensioni delle moto e delle automobili, perché consente di rendere un veicolo più sicuro e allo stesso tempo più divertente da guidare. Diciamo, l'aspetto innovativo riguarda uno dei componenti, diciamo, dei veicoli che più era rimasto indietro, parliamo proprio della molla di una sospensione di un veicolo, che è quello che sostiene il peso di un veicolo, ma realmente era, diciamo, un pezzo di metallo in un'era in cui, diciamo, tutti i componenti vengono integrati, diciamo, e controllati in un sistema elettronico. La molla era quello rimasto, diciamo, più indietro. E noi abbiamo avuto l'ambizione di diciamo, innovare in questo senso, creando un sistema idropneumatico, quindi, diciamo, che sfrutta le caratteristiche dell'aria per far sì che anche questo componente si comporti in maniera intelligente, in particolare in grado di riconoscere con degli artifici anche meccanici quando l'asfalto è, diciamo, è pieno di buche, quindi rendendo la sospensione in grado di assorbire queste asperità, ma allo stesso tempo di comportarsi come, diciamo, un sistema stabile quando invece l'asfalto è liscio, e quindi quando viene richiesta, diciamo, la maggiore stabilità del veicolo. Ecco questo. E poi, come dicevo, abbiamo dovuto sviluppare anche dei macchinari che consentono, essendo un componente, diciamo, nuovo nei veicoli, che dei macchinari che servivano per testare e misurare le caratteristiche di questo componente prima che venga installato, che a loro volta sono diventati dei nostri prodotti distribuiti tramite una rete internazionale. Diciamo, questo sistema in effetti ha riscosso l'interesse di molte case costruttrici. In particolare abbiamo fatto un accordo con la Honda Red Moto in Italia, che ha adottato, quindi la Honda è uno dei più grandi costruttori, diciamo, di moto al mondo, che ha sposato anche questo sistema, e stiamo avviando una collaborazione con loro. Quindi.
Il finanziamento che avete ricevuto dall'Unione Europea, quanto ammonta esattamente e che cosa ci avete finanziato materialmente finora?
L'importo complessivo del progetto era di circa 220.000 euro, è stato finanziato tramite il progetto Forfaiter regionale, che ha veicolato appunto questi fondi europei, per un importo di circa 82.000 euro. E quindi questo progetto di ricerca, appunto, è servito a finanziare innanzitutto le ore uomo del personale altamente qualificato che ha lavorato allo sviluppo di questo prototipo, è servito a costruire i macchinari, ci è servito a costruire fisicamente i prototipi da testare e pagare tutti i professionisti della ricerca che hanno contribuito a realizzare il progetto in maniera, diciamo, scientifica. Alla fine di questo percorso, quello che noi ci siamo trovati in mano è, diciamo, un prodotto che è stato testato, analizzato in tutti i suoi aspetti, che è pronto per entrare nel mercato. Ora, le prospettive di crescita sono consistenti, soprattutto anche alla luce del progetto che è stato finanziato, e prevediamo per il prossimo anno di assumerne diversi altri, questi collaboratori, assumerne due o tre quantomeno a tempo indeterminato, per cui, diciamo, ci sono diverse prospettive di crescita anche per quello che riguarda l'occupazione.
Per la seconda storia che invece vi vogliamo raccontare oggi, ci spostiamo in Puglia per raccontarvi quella della famiglia Marrocco. Pimar SRL ed è attiva nel settore della pietra leccese, affondando le sue radici nel secolo scorso. Il know-how aziendale maturato è assai elevato e si tramanda, pensa un po' Luca, da oltre 150 anni.
150 anni? Beh, Pimar si impone per la sua grande tradizione nella lavorazione della pietra, forte di una storia ancorata al passato, capace di dare origine a sorprendenti sperimentazioni. Un percorso produttivo che incarna da quattro generazioni l'essenza del Made in Italy nella lavorazione di un materiale millenario.
Ma non solo tradizione, anche ricerca tecnica e design. Ce ne ha parlato la dottoressa Giorgia Marrocco, responsabile di qualità di Pimar SRL.
Pimar SRL è un'azienda storica e dal 1880 siamo la quarta generazione e nasce con il mio bisnonno, il quale era un cavatore e ha estratto sempre lavorato la pietra del nostro territorio, che è il Salento, la pietra leccese. E nel tempo, insieme a due fratelli, abbiamo fatto una profonda trasformazione dell'azienda e noi oggi siamo un'azienda in grado di dare non solo estrazione, ma tutta una serie di estrazione, produzione e tutta una serie di servizi intimi destinati all'architettura e al design. Abbiamo un rapporto con i progettisti, architetti, ingegneri in genere, i quali ci sottopongono un progetto. Noi siamo in grado di realizzare il progetto che loro ci sottopongono in pietra, di seguirli nei vari servizi progettuali e nell'assistenza tecnica, fino a garantire anche un servizio di chiavi in mano. Del finanziamento, diciamo, dell'intera operazione era circa 300.000 euro e chiaramente una parte è stata cofinanziata dall'azienda. E questo sistema che cosa ha permesso? Ha permesso di realizzare in 3D degli oggetti e anche in remoto, cioè noi lavoriamo un po' in tutto il mondo. Nel momento in cui noi siamo stati in grado di fare la rilevazione di alcuni elementi che noi dovevamo poi ripristinare in termini di produzione in azienda, questi dati ci venivano inviati direttamente all'interno dell'azienda e con il sistema di organizzazione della produzione eravamo già in grado di essere operativi nell'aspetto appunto di servizio al cliente. Quindi abbiamo accelerato tantissimo il nostro iter progettuale e il nostro iter produttivo. Naturalmente noi abbiamo dovuto anzitutto formare del personale che ha lavorato all'interno dell'azienda e poi comunque ne abbiamo, come posso dire, le abbiamo coinvolto altre realtà produttive locali. Pertanto siamo riusciti anche a fare una rete di imprese che sono state in grado di affrontare e realizzare i progetti che ci venivano, diciamo, inviati dall'estero.
Quindi ha avuto anche un buon riscontro in termini di innovazione, credo. Ce ne può parlare?
Assolutamente, assolutamente. L'innovazione è stata straordinaria, perché voi dovete pensare che l'obiettivo era proprio la realizzazione di un dimostratore hardware in grado appunto di rilevare mediante il dispositivo di analisi tridimensionale degli oggetti al fine di trasmetterli poi codificati in remoto a un robot di produzione proprio in tempo reale. E quindi questo, diciamo, ha permesso all'azienda non solo costosi incarichi ad aziende terze, no? Perché dovevano poi codificare digitalmente all'esterno questi dati, ma invece venivano elaborati all'interno proprio del robot di produzione. In questo modo abbiamo avuto un'accelerazione di tutte le fasi dell'iter produttivo e poi siamo stati in grado anche di generare una banca dati per memorizzare opere architettoniche monumentali che nel tempo magari abbiamo realizzato.
Potrebbe farci qualche esempio di alcuni progetti che avete realizzato?
Un esempio possono essere state, per esempio, abbiamo realizzato una ricostruzione di alcuni pezzi proprio sul mercato cubano, di alcuni elementi che erano stati completamente deturpati. Noi siamo stati in grado di fare una rilevazione degli elementi che c'erano, di ricostruirli, di riceverli in azienda e di trasformarli e di inviarli. Questo è un esempio, ma ne posso fare altri, tantissimi altri. Sono sempre degli elementi architettonici, anche, diciamo, nel segmento del restauro, dove noi andiamo a rilevare lo stato dei fatti, lo stato dei luoghi, dell'arte nel momento in cui si presenta, per come si presenta, e andiamo a ricostruire, a ripristinare partendo da ciò che c'è e quello che manca. Questa rilevazione di queste informazioni, di questi dati, vengono elaborati e mandati immediatamente in azienda e l'azienda interagisce immediatamente con i tecnici che stanno in loco, quindi apportando quelle che sono le correzioni o le modifiche necessarie. Quindi c'è una fase davvero straordinaria di accelerazione.
Sicuramente l'impatto sul territorio è enorme, bisogna dire. Se vi occupate di restaurare edifici deturpati, sicuramente, anche in modo da non doverne rifare sempre di nuovi.
Assolutamente sì. No, il nostro lavoro è soprattutto il restauro. Adesso, per esempio, dovremmo intervenire anche nel ripristino del Tempio Romano, della Valle dei Tempi di Agrigento, e chiaramente per noi rilevare quelli che sono gli elementi, la scansione degli elementi rimasti, progetti e per ai fini del ripristino accelera davvero tanto, e quindi insomma interveniamo in queste fasi di restauro in maniera molto importante.